Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radijo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Una politica indovinata. Sviluppatesi da mercanti di origine a carattere agricolo e dalla forza di attrazione regionale per circa un secolo, dagli ultimi decenni del XII alla fine del XIII, le fiere della Champagne, regione che oggi comprende, che è compresa nei tre dipartimenti a est e a sud-est di Parigi, Seine-et-Marne, Aube e Marne, ed eclissarono tutti i maggiori appuntamenti commerciali internazionali dell'epoca per notorietà e rilevanza economica, presenza di forestieri, afflusso di merci e capitali, e la favorevole posizione geografica della regione ne aveva consentito il decollo. La Champagne, infatti, a cavallo tra alcune delle principali arterie di collegamento tra il Mediterraneo e il Mare del Nord, rappresentava un punto ideale di incontro tra uomini d'affari di varie parti d'Europa, e in particolare tra quelli fiamminghi e quelli italiani, rispettivamente i maggiori produttori di stoffe di lana e i dominatori dei traffici commerciali in ambito internazionale. Alle fiere della Champagne si trattavano dunque soprattutto panni di lana, ma anche telerie e sete, pelli, cuoiami e pellicce, spezie e coloranti, gioielli, materie prime, cavalli, generi alimentari quali granaglie, pesce, birra e vino. E in maniera crescente nel corso del XIII secolo vi si praticavano le attività creditizie e speculative. Al loro successo, determinato dal grande afflusso di forestieri, avevano contribuito i signori del luogo, i conti della Champagne e di Brie, attraverso una corta politica volta a favorirne le condizioni materiali necessarie per lo svolgimento dei mercati e a garantire ai visitatori speciali privilegi ed esenzioni, nonché la sicurezza delle persone e delle merci durante i viaggi di andata e ritorno dalle sedi di fiera. Da parte loro, gli esponenti della dinastia comitale e successivamente i re di Francia, a questi subentrati nel controllo politico della regione alla fine del XIII secolo, grazie al felice andamento delle manifestazioni commerciali che ricadevano sotto la loro giurisdizione, videro le proprie casse rimpinguarsi di consistenti introiti che affluivano sotto forma di imposte sui servizi erogati, vale a dire tasse sull'abitazione, sui banchi di vendita dei mercanti, sui pesi e sulle misure. Oh, operazione strade sicure. Nei primi secoli dopo il 1000, gli spostamenti a fine commerciali, come del resto qualsiasi viaggio intrapreso per altri motivi, per esempio il pellegrinaggio, erano un'esperienza pericolosa che si affrontava con un senso di incertezza e di precarietà. Pirati sulle rotte marittime del Mediterraneo, briganti e lupi sulle strade, oltre alle sortite di armati mosse dai continui conflitti e dagli incerti della natura, rendevano gli spostamenti sulle lunghe distanze vere e proprie avventure, e il rischio elevato connesso al trasporto incideva inevitabilmente sui costi delle merci. Un potente incentivo per gli uomini di affari forestieri a frequentare i mercati annuali della Champagne venne pertanto dall'attenzione prestata dall'autorità comitale verso la tutela della sicurezza della rete stradale della regione. Fu promosso lo sviluppo delle infrastrutture, come ponti, luoghi di tappa ravvicinati, alberghi e ospizi per viandanti, e soprattutto fu organizzato un sistema di salvacondotti e di scorte armate che venivano concessi alle carovane dei mercanti in transito lungo le strade, e per questo furono dette mercatorie. Anche se i francesi si interessarono alla questione della tutela dei mercanti che attraversarono il loro territorio diretti ai grandi appuntamenti internazionali della Champagne, e a seguito anche di una iniziativa presa da Filippo Augusto nel 1209, tesa a favorire segnatamente gli operatori economici italiani. Anche essi adottarono il metodo di rilasciare a garanzia della protezione regia un salvacondotto che aveva la validità di un tracciato determinato. Oh, come on. Il grido dell'Ara. È una curiosità. La fiera di Lagnino comincia lo primo giorno di gennaio e a dì di 17 di gennaio alla mattina mette draperia e a dì 19 di gennaio la sera al tardi grida Ara e non mostra più draperia. Ma che cos'era l'Ara? Che secondo quanto descrive il fiorentino Francesco Pegolotti nella sua Pratica della mercatura, e imponeva la sera di ogni terza giornata la chiusura delle tre fasi, drappi, cuoio e pellicce, merci a peso, nelle quali si suddividevano le sei fiere della Champagne. Si trattava di un particolare avviso di allarme, Ara, Ara, appunto, che veniva lanciato a son di tromba e di corno dai sergenti al servizio dei sovrintendenti fieristici e che decretava l'immediata sospensione di ogni compravendita e contrattazione in corso. Per quanto l'esatto significato di questo termine, testimoniato pur con diverse accezioni da altri documenti coevi, riguardanti le fiere, e persino erroneamente tradotto ora, cioè il latino ora, negli statuti dell'arte di Calimala Fiorentina, non sia stato del tutto chiarito, ed esso è presumibilmente una derivazione del germanico er, qui, qua, espressione che, se gridata, intendeva richiamare l'attenzione a un sopruso o un'offesa subiti a cui si era minacciati. In questo caso, con Ara, si intendeva probabilmente palesare la protezione ufficiale data da parte delle autorità comitale prima dei re di Francia, poi agli accordi commerciali appena conclusi dai mercanti affluiti alla fiera. Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood, a muscle and www.redigio.it e la storia continua. 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt, saying, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me.